Eccolo qua, il razzo per tornare sulla Luna. Il nuovo razzo progettato dalla NASA con uno scopo ben preciso: riportare gli esseri umani sul nostro satellite dal 1972. Sono passati più di 50 anni e adesso è arrivato il momento di tornarci. Ovviamente non lo facciamo con i razzi e le tecnologie degli anni 60 e 70, ma lo facciamo con un vettore tutto nuovo, lo Space Launch System, detto anche SLS. All'interno di questo video andremo a vedere insieme i dettagli dell'SLS, il suo funzionamento e soprattutto vedremo perché SLS fa veramente schifo. Ciao a tutti ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video. Il video precedente di questa serie, I razzi fanno schifo, vi è piaciuto particolarmente. Abbiamo parlato di Starship, che oggi ci fa compagnia insieme ad SLS, e dopo vedremo anche il perché. E siccome l'avete apprezzato così tanto, ho deciso di proseguire naturalmente con questa serie, questo nuovo format, dove ogni volta vi porterò un razzo, un vettore diverso, e cercheremo di analizzarlo. Analizzeremo pregi, difetti, principi di funzionamento, e vedremo a che cosa serve e a cosa invece non serve. Prima di cominciare, però mi presento se qualcuno di voi non mi conosce ed è qui per la prima volta. Io sono Vittorio, ho 26 anni, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Dopo essermi laureato in ingegneria aerospaziale all'Università di Bologna nel 2019, mi sono trasferito negli Stati Uniti per proseguire gli studi conseguendo una laurea magistrale, o master come lo chiamano loro, sempre in ingegneria aerospaziale, specializzandomi in aerodinamica e sistemi di propulsione aerospaziali. Durante questa bellissima esperienza ho avuto anche l'onore di partecipare ad un progetto con la NASA, insieme alla quale abbiamo progettato, io ed altri colleghi, altri studenti, una architettura in grado di produrre propellente sulla superficie di Marte, utilizzando le risorse del pianeta come l'acqua e l'anidride carbonica. Se volete sapere di più di questa esperienza, ci ho fatto un video dedicato, un mega vlog, che vi lascio qua sopra. E volevo ringraziare Space Rocket Lab, che ci fornirà tutti i modellini di cui abbiamo bisogno. Space Rocket Lab, per chi non lo sapesse, è un sito internet all'interno del quale si vendono razzi stampati in 3D. Lo Shuttle, il Saturno 5, l'SLS, super fighi, super accurati, super fatti bene. E tra l'altro, se andate sul sito, abbiamo anche un codice sconto che potete utilizzare. Andando a inserire infatti il codice sconto AstroVictor20, avrete il 20% di sconto su tutti i prodotti. Nel video di oggi parliamo di SLS, lo Space Launch System, il nuovo razzo commissionato dal Congresso, quindi dal governo degli Stati Uniti, nel 2011, con il preciso scopo di poter portare del carico verso ovviamente l'orbita terrestre, ma soprattutto verso la Luna. Ma questo razzo sarebbe dovuto essere in grado di trasportare nuovamente equipaggio, in quanto gli Stati Uniti hanno perso la capacità di trasportare equipaggio verso il nostro satellite con la dismessa del Saturn 5. Questo perché ovviamente dopo gli anni 60 e 70 si è perso l'interesse verso la Luna, soprattutto non c'era un driver politico importante. Anche su questo ci abbiamo fatto un video dedicato dove abbiamo analizzato i punti fondamentali del perché non torniamo sulla Luna, vi lascio anche questo qui sopra, ma non è il tema di questo video naturalmente. SLS ha un sacco di caratteristiche interessanti. Come vedete ha un aspetto che ricorda un pochino il Saturn 5, ma anche un po' lo Space Shuttle, con questo colore un po' arancione. E in effetti utilizza delle componenti, o meglio delle conoscenze, che abbiamo acquisito lavorando su entrambi questi velivoli. Quindi andiamo all'interno di questo video e analizziamo innanzitutto quali sono le caratteristiche principali di SLS. SLS è un razzo abbastanza imponente, è alto 98 metri nella sua configurazione per equipaggio, che vedete rappresentata in questo modellino, e nella sua versione cargo, ovvero quella di trasporto di carico utile, potrebbe raggiungere fino a 111 metri. Ha più o meno un diametro di 8,4 metri ed è un velivolo formato da due stadi e mezzo, diciamo. Questo perché utilizza due propulsori laterali per la prima fase di ascesa, per arrivare nell'alta atmosfera, che poi si sganciano e lasciano invece proseguire il razzo con i suoi motori, che in questo momento sono nascosti ma che vedremo fra un attimo. Infine il core stage, questa parte arancione, si sgancia e lascia proseguire la capsula per il trasporto astronauti verso la Luna e poi ovviamente indietro sulla Terra. L'SLS è di supporto a quello che si chiama programma Artemis, che con tantissima fantasia, visto che Artemide è la sorella di Apollo, è il nuovo programma della NASA che punta a riportare l'umanità sulla Luna. Nello specifico, porterà anche la prima donna e la prima persona di colore sulla superficie del nostro satellite. Il progetto Artemis si compone di tre missioni fondamentali. Artemis 1, una missione senza equipaggio che ha voluto testare semplicemente le nuove tecnologie e le nuove procedure di volo che sono all'interno di SLS e della sua capsula. Artemis 2, inizialmente programmata per fine 2024 e ora slittata a settembre-ottobre 2025, è la prima missione con astronauti verso la Luna, ma che non allunerà. Gli astronauti infatti faranno semplicemente un giro attorno alla Luna. Anche questa è una missione test per vedere che tutte le procedure di volo funzionino correttamente. Infine Artemis 3, inizialmente programmata per il 2025, ora slittata al 2027, si occuperà di riportare gli astronauti, gli esseri umani, per la prima volta dal 1972 sulla Luna. Sarà un avvenimento straordinario. La missione Artemis 1 è già avvenuta nel 2022, è andata e ritornata con successo e ci ha regalato un sacco di informazioni per fare delle piccole migliorie e per procedere col programma. Il 16 novembre 2022 SLS diventa ufficialmente il razzo più potente mai creato dall'umanità a volare per la prima volta. Un record che terrà per relativamente poco tempo perché, come abbiamo visto nel video di Starship, quando ad aprile 2023 Starship effettua il suo primo test di volo, Starship stessa ruba il primato di razzo più potente e anche più alto mai realizzato dall'umanità. Comunque sia, questo signorino qua eroga una potenza di 39 meganewton. Per darvi un'idea, il Saturn V ne erogava solamente 35. Quindi stiamo parlando di un vettore estremamente potente. E se anche Starship può arrivare a erogarne 75 di meganewton, comunque si tratta di una spinta notevole. Può trasportare dalle 95 alle 130 tonnellate in orbita bassa terrestre a seconda della configurazione e può arrivare a trasportare verso la Luna dalle 27 alle 43 tonnellate. Questi numeri potrebbero sembrarti non così sorprendenti e alla fine del video, naturalmente, come d'obbligo in questo format, vedremo il perché. Però c'è un'altra componente interessante in questo vettore, che in questo momento, nel modellino che vedete qua, è nascosta qui nella parte alta. Si tratta della capsula Orion, la capsula per il trasporto astronauti, una capsula realizzata da zero sull'impronta della capsula Apollo, ma che al suo interno ha un sacco di tecnologie particolari. Innanzitutto è in grado di ospitare 4 astronauti fino a 21 giorni ed è progettata per il 99% della popolazione. Che cosa significa? Significa che la maggior parte delle persone potrebbero tranquillamente sedervici dentro senza nessun problema, cosa che all'epoca non era scontata. All'epoca, negli anni 60 e 70, i limiti di peso, di altezza, erano estremamente importanti per le persone che dovevano fare gli astronauti. Questo, secondo me, è un chiaro segnale di come la NASA, ma tutte le agenzie spaziali in generale, stiano andando verso una direzione molto più democratica dello spazio, ovvero lo spazio è adatto a tutti i fisici, a tutti i corpi, diciamo così, e a tutte le persone. Per dare energia alla nostra capsula Orion, una volta immessa verso la Luna, utilizziamo dei pannelli solari. Pannelli solari che sono fatti di 15.000 celle di arseniuro di gallio, che è un materiale estremamente efficiente ed affidabile, soprattutto quando ci addentriamo fuori dall'orbita bassa. Quindi siamo esposti di più alle radiazioni del Sole. In questa situazione le celle al silicio che utilizzavamo prima, che sono più economiche, questo è un vantaggio, rendono un pochino meno, però possono essere ancora adatte per esempio per piccoli satelliti in orbita bassa terrestre. La capsula Orion in generale è composta da due parti, il modulo di comando, che è quella parte a forma di piramide, e il modulo di servizio, che contiene tutti i sistemi di controllo dell'assetto, della regolazione termica, tutte le parti diciamo tecnologiche che permettono alla nostra navicella di funzionare correttamente. Piccola curiosità interessante, il modulo di servizio è progettato e costruito da Thales Alenia Space in Italia, che non solo si occupa di progettare questa parte della capsula Orion, estremamente fondamentale direi, ma ha già progettato in passato un sacco di moduli della Stazione Spaziale Internazionale come Harmony, Columbus o Cupola, e ha anche ricevuto in affidamento dalla NASA la costruzione del primo modulo per una stazione spaziale attorno alla Luna, il Lunar Gateway, di cui magari parleremo in un altro video. Il modulo di comando della capsula Orion è costruito in lega di alluminio e titanio e i suoi paracadute, che utilizzano userà per rientrare sulla Terra e ammarare nel Pacifico sono più o meno sulla falsa riga di quelli che utilizzavano anche durante le missioni Apollo. In generale c'è un sacco di nuova tecnologia, soprattutto a livello di schermatura di radiazioni e dello scudo termico, che però vedremo fra un secondo. E un'altra cosa molto interessante, che ovviamente la capsula Apollo non aveva, è un sistema di auto-docking, ovvero di aggancio automatico, quello che ha per esempio anche la capsula Dragon di SpaceX per agganciarsi alla stazione spaziale internazionale. In pratica la nostra navicella fa tutto in autonomia, si autopilota da sola, ovviamente con l'opportunità di dare il comando agli astronauti qualora ce ne fosse bisogno. Quindi sì, c'è tantissimo Saturn V, c'è tantissima missione Apollo sia a livello visivo che a livello tecnologico in questa capsula, però ovviamente ci sono delle migliorie. In generale questo design per la partenza e per il rientro è 10 volte più sicuro rispetto a quanto non fosse lo Space Shuttle, che era quasi una trappola mortale. Bene, abbiamo visto una panoramica generale, adesso addentriamoci per un secondo all'interno dei motori e del sistema di propulsione di SLS. SLS sfrutta due sistemi di propulsione, la propulsione solida e la propulsione liquida, che quando sfruttati insieme prendono il fantastico e iperfantasioso nome di propulsione ibrida. Lo Space Shuttle faceva esattamente la stessa cosa. Se qualcuno di voi si ricorda o ha visto il video di qualche lancio, avrà visto che avevamo anche in quella situazione questi due cilindri laterali, questi due booster, così chiamati, e qua sotto, adesso cerco di farvelo vedere, dei motori un pochino più piccoli. Partiamo dai propulsori solidi, stacco per un momento questo booster da SLS per farvelo vedere un pochino più nel dettaglio. Cosa cambia dal propulsore solido dello Space Shuttle? Beh, innanzitutto che lo Space Shuttle usava un propulsore a 4 segmenti, qua invece ne abbiamo 5, è stato aggiunto un segmento intermedio. Oltre a questo sono stati migliorati i sistemi di isolamento termico e in generale l'avionica, quindi la gestione della propulsione. I motori a propellente solido utilizzano principalmente due tipologie di propellente. I primi sono i propellenti double base o doppia base, che ormai sono praticamente in disuso. Come funzionavano? Con un componente principale estremamente reattivo, estremamente esplosivo come la nitroglicerina, e un componente strutturale come la nitrocellulosa, che serviva a dare stabilità al propellente stesso e a limitarne la reattività. I double base sono praticamente non più utilizzati perché sono estremamente instabili e reattivi. Non solo questo, ma sono anche trasparenti, quindi c'era anche bisogno di aggiungere degli opacizzanti, come per esempio la polvere di carboncino, per rendere il propellente opaco. Perché serve il propellente opaco? Perché se accendiamo un propellente trasparente, corriamo il rischio che per irraggiamento il propellente stesso si accenda in punti diversi, creando una propulsione disomogenea, e non è quello che vogliamo quando abbiamo a bordo soprattutto degli esseri umani. Insomma, si trattava di un design un pochino così così. L'altra opzione sono i propellenti compositi, più utilizzati ma anche più complessi e quindi naturalmente un pochino più costosi. Sono composti principalmente da tre elementi fondamentali, che sono il combustibile, di solito polvere di alluminio come in questo caso, un ossidante come il perclorato di ammonio come in questo caso, e infine un legante polimerico per tenere insieme e dare strutturalità al propellente stesso. Poi spesso e volentieri c'è un quarto componente, che sono gli additivi, come per esempio l'ossido di ferro o l'idrato di rame, che servono per cose come per esempio il controllo della velocità di combustione, la vulcanizzazione o a facilitare la colabilità del propellente stesso. Insomma, danno un pochino di dettagli in più, sono la ciliegina sulla torta. Come dobbiamo immaginarci questi propellenti? Beh, più o meno hanno la consistenza che ha una gomma da cancellare. Non a caso, spesso e volentieri ci si riferisce ai propellenti solidi con il termine di gomme. Dopodiché abbiamo in assistenza, non posso smontarveli, quindi ve li indico da qua, questi quattro motori a propellente liquido. Quindi utilizzano in questo caso idrogeno e ossigeno liquidi per funzionare. E anche questi sono gli stessi motori che usava lo Shuttle, sono gli RS-25. Anche in questo caso c'è stata qualche piccola modifica e qualche piccola miglioria, ma in generale possiamo dire che sono praticamente la stessa identica cosa. Come funziona invece la propulsione liquida? Anche in questo caso abbiamo un combustibile e un comburente, un ossidante. Il combustibile in questo caso è l'idrogeno liquido, mentre l'ossidante è l'ossigeno liquido. Sono stoccati, quindi sono mantenuti in due serbatoi separati, poi tramite un sistema di pompe vengono inviati in camera di combustione. Le due componenti liquide si uniscono e bruciano a formare dei gas caldi che quindi acquistano entalpia, sono più energetici, e questi gas estremamente energetici vengono poi accelerati in un ugello ed espulsi ad altissima velocità, generando spinta per il principio di azione e reazione. Questa parte finale vale ovviamente anche per i propellenti solidi, c'è un ugello e una camera di combustione. La differenza fra le due strutture è che nei propellenti solidi il serbatoio è anche camera di combustione, ovvero in questo cilindretto c'è sia stoccato il propellente, ma c'è anche la camera di combustione, quindi avviene tutto qua dentro, mentre la camera di combustione dei motori liquidi è separata dai serbatoi, che in questo caso si trovano all'interno del core stage, dello stadio principale, che è questo qua che vedete pitturato di arancione. Perché SLS decide di sfruttare la propulsione ibrida e non decide invece di sfruttare, per esempio, solamente la propulsione liquida come faceva il Saturn V, che usava cherosene e ossigeno liquidi? Il motivo è che vuole sfruttare i vantaggi di entrambe. Quali sono i vantaggi della propulsione solida? Innanzitutto che ha una densità energetica molto più alta, ovvero in uno spazio più ristretto riesce a fornirci la stessa spinta, la stessa energia di quello che i propellenti liquidi possono fare occupando un pochino più di spazio. Ciononostante, la propulsione solida è meno efficiente di quella liquida e non abbiamo la possibilità A di modulare la spinta, B di accendere o spegnere il propulsore. In effetti, una volta accesi, i propulsori solidi non si possono spegnere, c'è un sistema pirotecnico che li accende, la gomma del nostro propellente inizia a bruciare in maniera graduale e a seconda della geometria che abbiamo dato all'interno del nostro propulsore genererà una curva di spinta diversa, ma questo è un dettaglio un pochino tecnico all'interno del quale non ci addentreremo. Vi basti sapere comunque che la quantità di spinta e in generale, come dicevo prima, la curva della spinta, il grafico della spinta di un propulsore solido è già scritta quando viene progettato e costruito. Dipende infatti dalla geometria che c'è all'interno del propulsore. Nel caso invece dei propulsori solidi possiamo modulare la spinta, quindi possiamo dare più o meno gas, diciamo così, al motore che genererà una spinta più o meno forte. E inoltre possiamo decidere di accendere e spegnere i propulsori. Piccola curiosità, quando si utilizza propulsione ibrida, come in questo caso, e c'è un equipaggio a bordo, ma in realtà anche se non ci fosse, durante i test pre-lancio vengono testati prima i propulsori liquidi. Questo perché? Perché se c'è un problema possiamo sempre spegnerli, quindi facciamo una piccola accensione dei propulsori liquidi e se c'è qualcosa che non funziona spegniamo tutto e rimandiamo il lancio. Perché lo facciamo? Perché non possiamo fare la stessa cosa con i solidi, e immaginatevi di accendere il vostro propellente solido e accorgervi solo dopo che c'è un problema con i propellenti liquidi. Ecco, a questo punto siamo fregati e c'è un bel problema. I propulsori solidi poi sono estremamente utili nella fase di ascesa, come andremo a vedere fra un attimo, perché parleremo della procedura di volo delle missioni Artemis. Bene, ora che abbiamo visto un pochino nel dettaglio tutte le componenti di questo razzo così imponente, andiamo a vedere un po' come dovrebbero funzionare in sinergia. Immaginiamocelo nella rampa di lancio, per esempio, della missione Artemis 2. Tutti i motori del nostro razzo si accendono, sia quelli solidi che quelli liquidi, nella prima fase di ascesa verso l'alta atmosfera. Dopo circa un paio di minuti, i due booster laterali finiscono il propellente, si sganciano e vengono dirottati nel punto Nemo, che è il punto dell'Oceano Pacifico più lontano dalle terre emerse. A questo punto la propulsione liquida è in grado di procedere da sola perché siamo già nell'alta atmosfera, quindi la resistenza dell'aria è estremamente inferiore e la densità energetica e l'aiutino, diciamo, della propulsione solida non ci serve più. Una volta arrivati nello spazio, il core stage si sgancia perché a questo punto abbiamo terminato anche il propellente liquido che è contenuto in questa parte appunto del razzo. In effetti SLS trasporta 2 milioni di litri di idrogeno liquido e 742 mila litri di ossigeno liquido, una quantità esorbitante, che tra l'altro solitamente sono in forma gassosa, l'idrogeno e l'ossigeno, quindi per essere mantenuti in forma liquida devono essere portati a temperature super fredde. In particolare l'idrogeno deve essere tenuto sotto i meno 253 gradi Celsius, mentre l'ossigeno deve scendere sotto i meno 183. Capite benissimo che tenere in un razzo, in un serbatoio, una quantità così grande di liquido a queste temperature e in condizioni quindi di temperatura e anche pressione estremamente delicate è un'impresa notevole. Questo ovviamente vale per tutti i sistemi di propulsione liquida, come anche quello che utilizza SLS, però ci tenevo a sottolinearlo perché per me è sempre affascinante pensare a cosa siamo in grado di fare e a come l'ingegneria ci dia la possibilità di fare cose così sensazionali. Bene, a questo punto, una volta che si sgancia il core stage, che cosa succede? Questo, che sorpresa, si stacca tutta questa parte sotto e rimaniamo con questo. In realtà a questo punto poi si è staccata anche la torretta e la parte che racchiude la capsula, che è scoperta e visibile. Questo perché ovviamente all'inizio serve questa copertura per dare innanzitutto protezione alla capsula, aerodinamicità al razzo e soprattutto qui è contenuto nella parte più alta, in questa punta, il sistema di aborto di lancio. Nel caso in cui ci fosse un problema nella fase di ascesa, questo sistema permette alla capsula di sganciarsi e portare in salvo gli astronauti che sono a bordo. Tornando a noi, questo, come dicevo, è l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, o ICPS, ed è semplicemente un piccolo sistema di propulsione che ci servirà per fare quella che si chiama Translunar Injection, ovvero l'inserimento verso l'orbita lunare. Questo piccolo motore che vedete si alimenta con un altrettanto relativamente piccolo serbatoio che si trova qui dentro e funziona anche esso a idrogeno e ossigeno liquidi. Questo singolo motore è sufficiente nello spazio per darci una spinta che ci metta in una traiettoria che ci porti attorno alla Luna. Una volta eseguita la manovra, anche questa parte si stacca e la capsula Orion, quindi il modulo di comando e il modulo di servizio, proseguono autonomamente. Però, come noterete da queste immagini, la capsula Orion ha sì dei piccoli propulsori che, come dicevo, servono a regolare l'assetto e l'orientamento della capsula, ma questi propulsori non sono adatti per allunare. E quindi come facciamo? È qui che entra in gioco Starship. Starship, come dicevamo nel video precedente, dovrebbe essere progettata inizialmente per portare gli astronauti sulla Luna e questo ci servirà da test, da prima fase, per il trasporto di esseri umani poi verso Marte. E sarà abbastanza bizzarro vedere un velivolo alto una decina di metri agganciarsi a una navicella di 50 metri, il cui unico scopo è semplicemente portare gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie e viceversa. Perché abbiamo scelto di fare questa cosa che sembra un pochino goffa e un pochino controintuitiva? Perché inizialmente non doveva andare così. Inizialmente il progetto era quello di avere già il Lunar Gateway in orbita attorno alla Luna, al quale si sarebbe potuto agganciare sia Orion che un lander lunare qualsiasi, che può essere Starship o quello progettato da un'altra agenzia che ancora all'epoca non era in fase di progettazione, ma comunque indipendentemente da questo era previsto un aggancio tramite una piccola stazione. La stazione del Lunar Gateway attualmente è ancora in fase di progettazione e i suoi primi moduli non saranno lanciati prima del 2028. In ogni caso questa soluzione funziona e quindi ci va bene. Una volta fatto tutto quello che deve fare la capsula Orion, può con i suoi propulsori immettersi in una traiettoria di rientro verso la Terra. E qui inizia un'altra parte interessante, perché dobbiamo rientrare in atmosfera. Un rientro che, se avete visto dei filmati delle missioni Apollo o anche dello Space Shuttle, è solitamente molto focoso, abbastanza incendiato. L'attrito con l'atmosfera genera delle fiammate dell'intensissimo calore che ricopre la navicella e quindi si rende necessario uno scudo termico, che possa proteggere la capsula e gli astronauti che sono a bordo. Lo scudo termico è fatto di Avcoat, che è composto da fibre di silicio con una resina anidro d'ape, fatto di fibra di vetro e resina fenolica, ed era precedentemente utilizzato sia nelle missioni Apollo che nello Space Shuttle. La struttura delle missioni Artemis forza Orion ad arrivare verso l'atmosfera ad una velocità pazzesca, parliamo di 24.000 km orari, una velocità incredibile. Per darvi un'idea, la velocità del suono nell'atmosfera è di 1200 km orari circa, quindi stiamo parlando di 20 volte tanto. E lo scudo termico, che ha un diametro di 5 metri, quindi è bello imponente, ci può proteggere da questa velocità. Però utilizziamo anche un'altra tecnica, sfruttando il fatto che abbiamo un sistema di navigazione automatico estremamente avanzato all'interno della capsula. Se qualcuno di voi ha visto Apollo 13, si ricorderà che all'interno del film a un certo punto Jack Swigert, il pilota della missione, dice che stiamo arrivando troppo ripidamente e se teniamo questo angolo di discesa rimbalzeremo sull'atmosfera e non rientreremo mai. Questo è vero, perché se teniamo un angolo troppo inclinato rischiamo di fare effetto sasso nello stagno, sugli strati più esterni dell'atmosfera. Al contrario, se abbiamo una traiettoria troppo ripida, rischiamo A di surriscaldare la struttura, di creare troppi carichi strutturali durante il rientro e soprattutto di non riuscire a rallentare in tempo e di schiantarci al suolo con una velocità che insomma non ci piace troppo. Durante la missione Artemis 1 abbiamo proprio sfruttato questo effetto sasso nello stagno per rallentare la nostra navicella e quindi permettere agli ipotetici astronauti a bordo di sperimentare due decelerazioni un pochino inferiori anziché una grossa decelerazione che insomma ovviamente non è molto piacevole. In questo modo cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato il rimbalzo tra virgolette nello strato più esterno dell'atmosfera, abbiamo rallentato un pochino la nostra navicella per poi effettuare il rientro finale. Quindi abbiamo effettuato una specie di rientro in due fasi che ci permette di ridurre la nostra velocità e quindi sottoporre anche gli astronauti a delle sollecitazioni un pochino più morbide. Dopodiché i paracadute si aprono e ci rallentano fino a pochi chilometri orari poco prima dell'ammaraggio. SLS è un velivolo che costa una cifra di soldi, costa veramente tantissimo. Il suo sviluppo si aggira intorno ai 24 miliardi di dollari totali. E a questo bisogna aggiungere i 21 miliardi, 26 probabilmente aggiustati all'inflazione, che sono serviti a sviluppare la capsula Orion e il modulo di servizio. Insomma, un'enormità, soprattutto per un vettore che utilizza già delle conoscenze e delle tecnologie esistenti, come abbiamo visto i motori, sia quelli solidi che quelli liquidi, e che sicuramente ha tantissima innovazione, ma che non è una cosa che abbiamo dovuto progettare proprio da zero. Come per esempio poteva essere invece Starship, che se vi ricordate programma di spendere molto molto meno di così per lo sviluppo di un razzo più potente, più ambizioso e che si ripromette di portare esseri umani verso Marte. E voglio sfruttare questo spunto per dirvi anche il motivo di questa cosa, che SLS non è riutilizzabile, ha pochissimi componenti di riutilizzabilità, la capsula Orion è parzialmente riutilizzabile, ma per la maggior parte tutto quello che vedete qua viene poi preso e buttato, cosa che invece Starship non fa, perché Starship nella ovviamente linea teorica di progettazione che ancora non è stata raggiunta ai suoi massimi livelli si ripromette di utilizzare tutte le sue componenti. Questo ovviamente abbatte i costi non tanto di progettazione quanto i costi al lancio, perché in effetti il costo al lancio di SLS si aggira intorno ai 2,2 miliardi. Ogni volta che accendiamo i motori di questo bestione qua, spendiamo un paio di miliardi di dollari. In più, progettare il modulo di servizio e la capsula ogni volta per ogni lancio, o comunque, come dicevo, ricondizionare la capsula utilizzando anche le parti che sono riutilizzabili, ci costerà, secondo le stime, 1 miliardo e 300 milioni di dollari rispettivamente. Insomma, gira che ti rigira fra una cosa e l'altra, ogni missione Artemis costerà più o meno 4,4 miliardi di dollari. Sono cifre assurde, esorbitanti. Tant'è vero che la missione Europa Clipper, una sonda che si occuperà di studiare il satellite Gioviano, doveva inizialmente volare a bordo di SLS, ma la spesa era davvero insostenibile e quindi volerà a bordo di un Falcon Heavy, risparmiando quasi 2 miliardi di dollari. Capite benissimo che in questo scenario diventa difficile utilizzare SLS per qualsiasi cosa che non sia il lancio della capsula Orion, per il quale è stato progettato e per il quale sono incastrati perfettamente, a meno che non ci siano già dei contratti in gioco, come spesso succede. Inoltre, sebbene ci sia tanta innovazione nella capsula, ce n'è un pochino di meno nel sistema propulsivo per quanto mi riguarda. Io personalmente, da ingegnere appassionato di sistemi di propulsione, avrei voluto vedere forse qualcosina di più. Ciononostante, torno a dire che sicuramente si tratta di un vettore molto imponente, molto potente e fondamentale, perché attualmente è l'unico che ci permette di andare e tornare dalla Luna con un equipaggio, perché sì, Starship tutto figo, molto bello, però ancora non è in grado di volare e figuriamoci di trasportare esseri umani. Questo invece ha effettuato una prima missione che è andata alla stragrande e quindi ci aspettiamo ottimi risultati anche da Artemis 2. Il problema di questo razzo è che, essendo sviluppato da un'agenzia governativa, ha richiesto delle tempistiche bibliche di sviluppo. È stato commissionato nel 2011, doveva volare per la prima volta nel 2016, poi dopo problemi di budget, sottostime del budget hanno portato a ritardi su ritardi. A un certo punto c'è stato addirittura un uragano in Florida che ha danneggiato delle componenti componenti di SLS nella struttura di costruzione, il VAB della NASA. Quindi insomma ci si è messa pure madre natura di mezzo. Questo qua ne ha viste davvero di cotte e di crude e alla fine, fra una cosa e l'altra, è riuscito a volare per la prima volta solamente nel 2022, dopo 11 anni e un po' di sviluppi. Non solo sono 11 anni di sviluppi, che sarebbero anche relativamente accettabili per un programma di questo tipo, ma 11 anni in cui esiste SpaceX, dove esiste la privatizzazione dello spazio e ormai l'innovazione viaggia a dei ritmi incredibili. In questi 11 anni SpaceX ha fatto delle cose straordinarie, non solo loro, ma giusto per citare la prima che ci viene in mente e che conosciamo tutti. E quindi il risultato è che questo design è obsoleto. C'è poco da dire, non c'è un altro modo per dirlo, mi dispiace quasi dirlo perché davvero sono tanto fan dell'SLS, però è proprio così. Non ha elementi di riutilizzabilità, sì è vero che innova tantissimo tecnologicamente nella capsula e nella parte di trasporto astronauti, ma nella propulsione non c'è stata poi così tanta innovazione. Insomma è un mix di conoscenze che sicuramente abbiamo acquisito nel corso di tantissimi anni di esplorazione spaziale e questo va benissimo, ma non è molto in linea con la direzione in cui si sta andando nel mondo dello spazio, a mio parere, perché si sta andando verso una riutilizzabilità, una sostenibilità e anche verso un'innovazione tecnologica sempre maggiore che ogni tanto prova anche a osare un pochino di più. E in questo caso, mi dispiace dirlo, ma non ci siamo proprio. Quindi SLS, fai veramente schifo, però ci porterai sulla Luna e quindi ti vogliamo bene. Ci piace SLS. Bene ragazzi, grazie per essere stati con me all'interno di questo video. Io ci tenevo particolarmente a fare un bel video su questo razzo, quindi scusatemi se sono andato un pochino lungo. Se siete arrivati fino a questo punto, io vi ringrazio tantissimo. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like, che è la metrica che YouTube utilizza per capire se i video sono interessanti. Quindi datemi una mano lasciando un like, ci vuole veramente un secondo. E naturalmente, se vi piacciono i contenuti che porto, iscrivetevi al canale, naturalmente, se non siete già iscritti. Scrivetemi anche nei commenti qual è il prossimo razzo che volete che io recensisca. Detto questo, io vi saluto, qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!